scelto questo salmo, che evidentemente, come tutti gli altri salmi, anche viene espresso con categorie culturali che sono anche diverse dalle nostre, ma perché mi sembrava alla conclusione di questo itinerario di ritiri di mettere insieme due cose: la presenza di Dio operante dalla creazione, ma visto da Israele come il Dio dell'alleanza, cioè il Dio che si chiama, e quindi anche la creazione come suo amore. Ma mette insieme questo Dio creatore con il Dio provvidenza che assegna, che dona a Israele la terra come sua eredità. E mi sembrava molto bello che questo fosse conclusione di questi nostri ritiri, e fosse nel giorno dell'ascensione, dove proprio questo accade: l'eredità della terra, cioè il fatto che noi siamo chiamati a vivere questa storia. Diede in eredità a Israele il suo servo, perché il suo amore è per sempre. E questo amore che accompagna, cioè non una presenza di Dio solo provvidente come facitore delle cose, ma Dio che ama, che vive una comunione con noi, credo che sia molto calzante per questo nostro, questa nostra giornata di ritiro. Come sapete, questa nostra giornata di ritiro non avrebbe una continuazione della lettera, perché l'altra volta con Sergio abbiamo visto proprio la conclusione del saluto, e quindi questa volta doveva essere in qualche modo una ripresa dell'itinerario, ma una ripresa non tanto a modo di ricordo concettuale delle cose, ma una ripresa nel senso di concludere questo cammino di questo anno, che è un cammino fondamentalmente di preghiera, non tanto di concetti e basta, ma di relazione col Signore. E allora, come l'abbiamo pensato questo momento? Prima di tutto, nel grazie che Paolo mette all'inizio di questa lettera bellissima di Tesi, che ci ha accompagnato quest'anno, nel grazie al Signore che continua e si fa storia per lui nel grazie per i fratelli. Ricordate che proprio all'inizio Paolo dice che ringrazia, ricordando l'azione di Dio che è efficace in lui e nei fratelli. E volendo l'efficacia di questa grazia e di questa pace nella vita dei fratelli, il ricordo di questi fratelli lo riempie di gratitudine e di gioia. È molto bello, vi ricordate proprio le parole iniziali della lettera di Tesi, le riprendo semplicemente un momentino: ringrazio il mio Dio ogni volta che io mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo dal primo giorno fino al presente. E sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto del resto che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa, sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del Vangelo. Dio mi è testimonio del profondo affetto che ho per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità sia rivista sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri dei principi che nel giorno di Cristo ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Paolo ringrazia, ma ringrazia per un'efficacia dell'operare di Dio nella vita dei fratelli, nella sua vita ma anche nella vita dei fratelli. fratelli, li chiama cooperatori e li chiama partecipi. Perché cooperatori? Cooperatori non destinatari semplicemente della sua lettera, ma cooperanti alla diffusione del Vangelo, partecipi, e perciò anche orientati a poter fare di più, poter vivere di più, non fare cose, poter camminare ancora di più nella conoscenza e nel discernimento per poter distinguere sempre meglio ciò che è meglio, secondo la grazia che viene da Dio. Paolo guarda la sua vita, guarda la vita dei fratelli in unità di affetto, di comunione, ma una comunione generata in questo essere partecipi del Vangelo. Allora questo è l'inizio, questo evidentemente la conclusione di questa lettera ci richiama anche l'inizio. Ma assumendo questo sguardo di Paolo, mi sembrava importante riprendere in questa giornata una preghiera un po' diversa da quella che abbiamo fatto lungo tutto l'itinerario. Noi ci siamo fermati sui vari brani, che si succedevano l'uno all'altro, piuttosto in senso di meditazione, no? Cioè ritornando sugli elementi, facendoli nostri, chiedendoci avanti al Signore. Questa volta io vi vorrei proporre invece una preghiera piuttosto contemplativa. Certo, non è così semplice farla nella forma online, nella forma, perché evidentemente forse a volte qualcuno dice che ci sono anche dei luoghi più adatti per la contemplazione, ma la contemplazione che io voglio proporre oggi non è tanto una contemplazione di luogo, di luoghi, ma è la contemplazione di quella cosa che è stato il nostro stesso itinerario. Cioè, torniamo al termine di questo itinerario sulla lettera ai Filippesi dei nostri ritiri, chiedendoci che cosa il Signore ci ha fatto percorrere, riguardando non solo nei singoli passi, ma nell'unità, proprio questo cammino della sua parola che ci è stata mediata da Paolo, ma che continua a operare anche dentro di noi, nelle nostre relazioni, nel nostro modo di discernere, anche nel nostro affetto al bene e alla vita di ciascuno. Perché noi ci possiamo rendere conto di che cosa vuol dire quell'operare di Dio che in Paolo è stato tanto fondamentale da farlo apostolo di Gesù Cristo, pur non avendo mai incontrato nella carne Gesù Cristo, ma avendo incontrato i cristiani. Allora, vorremmo contemplare stamattina. E contemplare non vuol dire solamente fermarsi su uno o l'altro elemento, ma certo sugli elementi, però vedendoli piuttosto nell'unità e nella continuità. E da dove partiamo? Partiamo, avete visto che oggi come testo ci è riportato solamente quello dell'inno, perché l'inno è veramente premiato in questa lettera, quando lo abbiamo visto, quando Sergio ce lo commentò, vedemmo di come è centrale l'inno che non ha fatto Paolo, anche questo è bellissimo, mediazione di una mediazione, però che Paolo ha posto e che noi abbiamo voluto riprendere con tutto l'itinerario, perché l'inno dice veramente il cuore di questa lettera. Però lo dice anche il dove Paolo lo mette l'inno, il come interpreta l'inno a partire dalla vita della comunità. Questo è molto bello perché ci dice qualcosa anche sulla nostra preghiera e il nostro modo di interpretare la parola a partire dalla vita della comunità. Cosa sta succedendo in questa comunità? E la domanda può essere per noi oggi questa, la prima della nostra preghiera. Cosa è successo e succede per me interiormente attraverso questo cammino di ritiro? Cosa è successo? Non sto dicendo che cosa mi è piaciuto di più, che cosa per tutto mio, quale concetto solo mi è rimasto, ma come l'attenzione a vedere anche quel cammino interiore che si fa attraverso la parola. Che cosa è successo nella contemplazione, nella conoscenza? Ecco, il termine forte della lettera di Efesi è la conoscenza, quindi la contemplazione. E cosa è successo in questa conoscenza, in questa comunione di conoscenza con il Signore, che è un Signore particolare, perché ha assunto la nostra condizione umana, veramente uomo e veramente solitario. Cioè, non abbiamo scelto con Sergio, con Nadia, di terminare il giorno dell'ascensione, è il terzo del mese, per cui, però è forte questo richiamo. Che cosa è successo e sta succedendo nella mia vita? Nella conoscenza di questo Gesù che ha assunto la condizione umana, veramente uomo e veramente solidale. Cosa succede se il Signore attraverso questa parola ci dice, è Lui che ci dice attraverso Paolo, se c'è qualche consolazione, non volendo dire semplicemente che forse ci sarà, ma guardando le consolazioni che già ci sono nella nostra vita, cioè non volendo mettere un dubbio se c'è qualche consolazione, ma volendo sottolineare una realtà che Lui non vuole già improvvisamente, se no non vivevamo la storia. Lui non la vuole improvvisamente perfetta, e forse dovremmo anche noi uscire da questa smania di perfezione improvvisa. Una comunione che Lui sa che può diventare più piena. E Paolo lo ricorda alla sua comunità. Proprio perché c'è la consolazione, io vi chiedo di rendere piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti. Che cosa sta succedendo nel conoscere di questa vita? Che cosa sta succedendo nel conoscere i sentimenti di Gesù, i criteri di Gesù, la coscienza di Gesù nell'unità del mio vivere umano, che noi, anche a distanza, vogliamo condividere. Questi ritiri sono fatti online, c'è la parte della comunicazione che dice veramente la condivisione, non oggi si dice io mi condivido, non lo so in italiano se si può dire, io mi condivido per dire io condivido la mia vita, vabbè, se ti dici qualche parola sulla tua vita, ma insomma la condivisione a partire dal Signore. Allora, Ignazio di Loyola, sapete che ci è molto caro, non è caro solo a me, è caro a tutti, no? Ignazio di Loyola, ma non è solo caro, ci aiuta. Al termine della quarta settimana degli esercizi spirituali pone una contemplazione che è proprio quello che mi ha spinto a guardare anche l'itinerario di Giuntesio. La contemplazione, lui dice, per ottenere l'amore, per raggiungere l'amore. Attenzione, non dice la contemplazione semplicemente per mantenere l'amore, ma lo pone con un fine, la contemplazione orientata a un fine di comunione più pieno, proprio come la nostra preghiera, quella quotidiana e quella dei nostri ritiri, per raggiungere l'amore, tendendo un po' di più di amore. E forse questa dimensione storica dell'un po' di più è stata quella che ha tanto animato anche Paolo. Non tutto, ma un po' di più. Un po' di più perché si entra via via. Un po' di più perché non si smette mai di conoscere il Signore. Un po' di più perché le circostanze cambiano. Ma l'unità della nostra vita si fa anche attraverso circostanze diverse. Un po' di più perché ci è chiesto di conoscere sempre più intimamente. E quando inizia questa contemplazione per raggiungere l'amore, non per un amore raggiunto, quando dice questo, è molto, molto bello che Ignazio, lo dico tra parentesi, non so quanto può aiutare, ma della contemplazione che qualche volta noi viviamo piuttosto staticamente, come dire, contempliamo qualcosa, guardandola, Invece Ignazio sottolinea la parte dinamica della contemplazione. Si contempla per vivere di amore di più. Cioè la contemplazione continua non solamente come sguardo esterno, ma come impegno interiore. E allora lui dice all'inizio due note che mi piaceva molto richiamare qui perché le trovo profondamente vicine a questa lettera di tesi. La prima nota che fa, due osservazioni, una nota con due osservazioni, scusate, la prima osservazione che fa dice l'amore si deve porre più nei fatti che nelle parole. Questo è molto bello perché, vabbè, non l'ha detto solo Ignazio, però è interessante che Ignazio lo dice qui, lo dice mentre si avvia a aiutare a contemplare. E anche noi, la lettera di Tesi che continua nella nostra vita, ci riporta a quel Paolo che ha vissuto l'amore più nei fatti che nelle parole. Che significa? La parola di Paolo è stata molto utilizzata da noi, però più nei fatti che nelle parole ci richiama le condizioni vissute tante volte da Paolo. E la prima condizione, che vi ricordo è ineliminabile, è quella da cui lui scrive questa lettera, ed è il fatto che lui è in carcere per il Signore. Allora, Paolo si gioisce, Paolo aiuta, Paolo prega, Paolo, ma quella sua preghiera è collocata in una volontà di unità con la vita. Paolo ha anche vissuto per il Signore e ci chiede in fondo nella lettera di fare questo. La lettera che lui scrive ai Filippesi è questa. La seconda osservazione è che l'amore consiste, e questo mi pare proprio molto bello, molto filippesi, l'amore consiste in un reciproco scambio di beni. Non è bella questa cosa? Cioè l'amante dà e comunica all'amato quello che ha, o una parte di quello che ha o può, e a sua volta l'amato lo dà all'amante. In questo modo piacenza, onori, ricchezze, li dà a chi non li ha. E così reciprocamente. Noi nel pregare questo inno all'umanità di Gesù, che questo è un inno veramente all'umanità di Gesù, l'umanità di Gesù è stato l'unico luogo da noi conosciuto per poterlo capire come figlio di Dio. Questo mi pare molto bello, e certamente l'ha capito il centurione, ma l'hanno capito i discepoli, l'ha capito Paolo, l'ha capito una tradizione diversa da Gesù, ma anche la sua tradizione, l'ha capito il ladrone. L'umanità di Gesù è stata la rivelazione del suo essere Dio. Ve lo ricordate con un inno? C'è quel momento in cui Paolo dice per questo l'hai salvato. Quel per questo evidentemente non è il premio, ma è per questo, attraverso questa umanità, il Signore l'ha esaltato, il suo modo di vivere. E quando abbiamo sostato su questa parte, cioè sull'inno, abbiamo visto di quella reciprocità che ci richiama Ignazio, un punto molto forte sul quale ricordo anche che abbiamo sostato poi anche nella comunicazione. Non fate nulla per spirito di libertà, ciascuno consideri l'altro superiore a se stesso, perché il ritenersi migliori magnifica la carità. È la reciprocità che ci fa vivere veramente l'amore. Allora, ce lo siamo chiesti, allora io vorrei ricordare qui, contemplazione per raggiungere l'amore, quale? Se si è benevoli dall'alto, questo non è amore. Per chi desidera fare delle opere buone, questo non è ancora così. Ci sono tante donazioni, meno male, per carità di Dio, hanno retto la storia le donazioni. Qualche volta anche il pietismo è stato importante, in qualche secolo è stato addirittura lodato, però la condivisione non è questo. Se mi continuo a credere superiore agli altri in vari ambiti, vari modi, da vari punti di vista. O tendo a curare prima di tutto me stessa. Ecco la grande, il grande mallocco, no? Che ci portiamo come da convertire. Questo non è amore che riporta Gesù. Non è il suo sentire. Non è l'umanità vissuta del Gesù. Non è ancora, voglio dire. Forse lo è un po', ma non è ancora del tutto per raggiungere l'amore. Dal suo modo di essere uomo noi possiamo capire la nostra umanità e possiamo leggere anche di questa umanità che cosa veramente vale, che cosa è valore, questo termine che ritorna a livello sociale, a livello economico, a livello politico, ritorna nella nostra vita interpersonale, che cosa vale, che cosa veramente vale. A partire dal sentire di Gesù, possiamo leggere che cosa va attribuito, che cosa conta. Non il privilegio di me per amare. Non prima io mi coltivo e poi amo, come abbiamo interpretato tante volte. E continuiamo a interpretare anche nella vita della Chiesa l'amore dell'altro come me stesso. Quante volte abbiamo sentito, devo prima amare me stesso per amare l'altro. E si citano delle giuste ragioni, però sono delle ragioni che si citano male. Perché è vero che io devo aver cura della mia vita, appunto, della mia vita in quanto capace di amare. E far vivere che conta, e il creare reciprocità, non pretenderlo. Nel reciproco scambio di beni tra diseguali come vero compimento, non potremo parlare veramente di amore, o non potremo non voler crescere in quell'amore che contempla la reciprocità tra diseguali, non la reciprocità tra già fatti uguali. Siamo uguali per quei figli, ma siamo diversi. La giustizia non è uguaglianza, ma è reciprocità, quella giustizia che noi abbiamo ricordando Gesù. Quella a cui siamo chiamati per raggiungere l'amore, per vivere un po' meglio. Nella nostra esperienza noi pensiamo che non ci sia niente di male che uno viva i suoi doni prima di tutto per se stesso, salvaguardando prima di tutto non solo il suo portafoglio, ma tutti i portafogli, anche quelli della bellezza, della bravura, persino quelli della fede. E salvaguardandoli prima di metterli in gioco. Invece il Signore non solo nelle parole, non solo in quello che mi rivela, ma nella sua esistenza umana, ha comunicato se stesso in maniera sproporzionata a me. Ma se ci mettiamo un momentino l'attenzione in questa contemplazione, dovremmo dire, ma a me. Sproporzionatamente comunica se stesso. Come l'ha comunicato a Paolo? Su questo Paolo veramente la sua vita è stata come presa del tutto e per sempre da questo fatto, ha sentito la sproporzione dell'amore di Dio verso di lui. Com'è che ha accettato Paolo? Com'è che accetta me vedendo questa sproporzione? Cosa vuol dire, Signore? Cosa vuoi dire a me per questo mondo? Che cosa vuol dire questa sproporzione come qualità dell'amore? Tu me la fidi in questo mondo, me la fidi oggi. Che cosa vuoi dire? Reciprocità con chi? Con chi? Ignazio, in modo solenne, dopo aver fatto queste due precisazioni, osservazioni, cioè in modo solenne, qui è molto interessante, perché voi sapete che Sant'Ignazio utilizza a volte dei modi molto solenni per parlare, vuol dire che proprio siamo in una cosa, in un momento molto importante, vuol dire che è una cosa importante, vuol dire qualcosa che Paolo ci ha detto anche ricordandoci quest'inno in maniera solenne, ricorda di vedere me stesso alla presenza di Dio, nostro Signore, degli angeli e dei santi, questo ragazzo, che intercedono per me. E alla luce di questo vedere tutti loro, vedere che loro si compromettono, vedere questa sproporzione, chiede di chiedere un'intima conoscenza di tanto bene ricevuto, perché riconoscendolo interamente possa in tutto amare e servire la Divina Maestà. Queste sono le parole di Ignazio. Non c'è un richiamo al volontarismo, c'è invece la richiesta di una grazia, di vedere intimamente perché io possa amare e servire di più. E quando noi prendiamo un inno, non c'è uno sforzo volontaristico di cercare di umiliarsi, non c'è stato neanche in Gesù. Gesù non ha cercato di umiliarsi con la sua buona volontà. Gesù, o semplicemente con la sua buona volontà, perché certo la volontà c'è stata. Perché guardate, lo sforzo volontaristico anche nella vita interiore potrebbe ricentrare tutto su di me. È molto pericoloso. Ecco, la preghiera che noi condividiamo, la preghiera che il Signore ci ha donato di poter sperimentare e condividere, non è volontaristica, è grata. È Lui che opera, è del vedere Lui, conoscerlo. Allora non si tratta di umiliarsi, ma si tratta di vivere l'umiliazione che c'è nell'inno come obbedienza al farsi uomo, cioè come solidarietà. Ecco, su questo ha puntato Gesù, su questo ha puntato Paolo. Forse per raggiungere l'amore vuol dire qualcosa di analogo anche per me. Non diventare migliore, ma diventare più solidale, perché attraverso la solidarietà si vive anche un po' di più. Disposto Gesù a una comunione incondizionata, vissuta fino alla croce, dove non ha scelto la croce, ma ha scelto noi, perciò è arrivato alla croce. Nel primo punto Ignazio consiglia allora di richiamare alla memoria tutti i benefici ricevuti, salvo che abbiamo detto, la creazione, la redenzione di ogni particolare, e chiede una cosa molto bella, chiede di esaminarli con molto affetto, con molto amore, una contemplazione di un appassionato, no? Allora, perché anche la passione è una cosa importante nella vita, non quella che noi ci diamo sforzandoci di essere appassionati, quella stupida, ma quella passione che nasce dalla conoscenza intima, dal volere la reciprocità, dal pensare che è nulla di ciò che è umano, non lo posso considerare mio. E questo l'ha detto qualcuno che non era credente. Esaminare con molto amore quanto Dio nostro Signore ha fatto per me, quanto mi ha dato di quello che ha, poi ancora quanto desidera darsi a me, ancora, in tutto quello che può, Paolo ha detto, sono persuaso che porterà ancora avanti, secondo la sua divina disposizione, con molto amore. Esaminare questa preghiera oggi, come il Signore non si è levato fuori dalla mia condizione, dalla nostra condizione, perché l'amore è vero quando è vicino. Come neanche di fronte al rischio di perdere la sua immagine di potente, neanche di fronte all'eventualità sempre più chiara per lui, neanche per i discepoli, vissuta da loro diversamente che da lui, di diventare lì. Neanche di fronte a questo. Cioè c'è una solidarietà che passa anche per l'essere lì, nel saperlo. Contemplando con molto affetto potremmo tornare a quella parte della lettera di Efesi che io vi chiedo di non dimenticare mai, perché è bellissima, perché riprende l'inno da un altro punto di vista. è il capitolo 4. Rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Lui è vicino. Ecco, questa cosa che dice in Ignazio la passione del considerare i benefici, dice in noi la passione del pregare. Rallegratevi, perché il Signore è vicino. Se c'è una preghiera che apre, la preghiera della lettera di Tesi è proprio la preghiera di gratitudine, cioè rallegrarsi. Il Signore è vicino. Tra l'altro l'espressione greca è bellissima perché ricorda anche la vicino di beatitudine. Arrivederci, la bellissima espressione. Con molto affetto e subito dopo Ignazio dice e con molto giudizio riflettere su se stessi considerando che cosa è ragionevole e giusto che io, da parte mia, offra il dono alla sua divina maestà, cioè tutte le mie cose. E me stesso con esse, come ti offre con molto amore. Il nostro cammino di preghiera è riflettuto sui doni, ma anche considerato come Paolo ha risposto. Voi ve lo ricordate con l'unità del capitolo 2 e del capitolo 3, dove Paolo dice, il cittadino, dice una cosa molto forte nel capitolo 2. In fondo la mia vita è offerta come libagione per la vostra fede, cioè mi basta questo, ci sta, dice il figlio di Giovanni, no, dice Francesco, dice Don Antonio, se io la sera, ve l'ho detto anche forse l'altra volta, perché mi ha toccato molto, se io la sera, quando ripenso alla giornata, penso all'alba, dei miei amici, così, e penso che ha aiutato questo, quell'altro a capire questa cosa, sono rimasto, Don, ci sta, ci sta. Loro usano di dire così, ragazzi, mi basta, no? E come desidera Paolo ricordare ai discepoli che si può vivere la somiglianza a Gesù nella propria umanità. E questa somiglianza non è la perfezione, ma è la cura. È una somiglianza che è passata attraverso il decidere un po' meglio, più che nelle parole. Quindi oltre il legalismo, sapete quanto Paolo si è presa con questi legalismi, il vivere suo, e oggi noi potremmo pensare anche al vivere della Chiesa, anche per la vita della Chiesa, pensare solamente in termini di bene o male, come sono vissuti in termini di perfezione, non va bene, perché può impedire di vedere. Forse la Chiesa la dobbiamo pensare dall'altro punto di vista, dal punto di vista della risposta di Paolo. Pur essendo un privilegiato, ho considerato spazzatura questo mio privilegio, pur di conoscere intimamente Gesù e di farlo conoscere. La risposta di Paolo non è stata dettata dal primo della classe che ha la forza di fare quello che gli altri non sanno fare. La risposta di Paolo è stata questa conoscenza di Gesù che l'ha portato via via a capire che veramente le altre cose contano un po' di meno. Non perché non contano, ma perché contano solo a partire da lui e nella sua logica. E dice quello che non è nella sua logica mettiamolo nella differenziata e spazzatura, non ci serve. Non si tratta di aver raggiunto la meta, vedete come anche Paolo fa sua questo sguardo, cioè Ignazio di Loyola fa il suo questo sguardo. Lui, Paolo dice non ho raggiunto la meta ma cammino con il Signore, protesi. E questo nel capitolo 13, proprio questa lezione del protesi verso. E si tratta di andare con il Signore, si tratta di fidarci di Lui, di non fidarci della nostra parola, di non fidarci di quell'efficacia che noi misuriamo troppo fortemente dalle carriere raggiunte, dai punti che abbiamo incontestabili, e che poi alla fine diventeranno spazzatura, cioè lo sono perché sono in più. Ma Paolo ha cercato di somigliare al Signore assumendo un vano come lui, cioè senza difesa di se stesso, senza possedere garanzie di risultati, con questa espressione che mi commuove sempre pensare di Paolo e pensare della nostra vita, imparando da Gesù, imparando da Gesù. Noi a Napoli abbiamo un termine sbagliato. A Napoli, per dire che uno insegna, si dice impara. Allora, è strano, un po' c'è venuto dal francese, un po' c'è venuto dalle denominazioni, e si dice quello è imparato, quello è imparato per dire quello lì ha appreso, no? Il professore l'ha imparato, così si dice, no? Il maestro l'ha imparato, no? Imparare implica me. Però forse c'è qualcosa molto bello in questa, che anche l'insegnare è sempre un imparare. Che anche il comunicare, e perché anche il camminare con il Signore da discepolo, figlio di Paolo, ha dovuto chiedere al Signore sempre la cura di questa libertà interiore. E nell'ultimo capitolo della lettera, Paolo ringrazia per questo imparare dal Signore, con una comunione che viene dal basso. Ecco, a me mi sembra bello che per la Chiesa, noi oggi, il nostro pregare, siamo noi Chiesa, per tutta la Chiesa, chiediamo che la comunione venga dal basso, cioè venga dall'imparare. Ringrazia nell'ultima parte della lettera i filippesi perché stanno imparando a prendersi cura di lui. Lo hanno fatto dall'inizio. Con i fatti più che con le parole. Questo è bello, lui si è sentito molto amato, non si è sentito aiutato, perché questo si fa in tanti modi. Si è sentito condiviso, ecco, dicevo, come usiamo male questo termine condiviso. Se lo usiamo male, usiamolo pure per questo. Hanno condiviso, hanno capito Paolo perché lo diceva, lo dovevano fare anche loro. Hanno vissuto con il Signore questo amore del Vangelo. Non li ringrazia per gli atti singoli, anche se ti porta gesti molto concreti, di condivisione materiale e anche di una condivisione che non è solo materiale. Ricordate quelli che stava sempre in lotta con l'altro, Paolo dice, ma fate qualcosa anche in questo senso. Però li ringrazia non solo per quello che fanno, li ringrazia perché sta comunicando con loro, che possono capirlo, che si continua ad imparare, e da apostoli si continua ad imparare a vivere del Signore anche nell'indigenza. Questa è una cosa molto forte che ci ha detto Paolo nella lettera di testa, sulla quale forse possiamo anche noi avere uno sguardo in questa contemplazione al termine del nostro itinerario, al termine, alla conclusione, perché non è terminato, quindi questo amore per sé. Perché si può vivere nell'indigenza, anche nell'indigenza, questo amore del Signore. Lo sguardo grato è per Paolo è a loro che prendono parte alle necessità di Paolo, capendo il suo vivere anche nell'indigenza con il Signore, condividendolo, imparare a dire mi basta, ci basta. Cosa veramente ci ha unito e ci unisce nel nostro pregare? Che cosa ci ha unito in questo anno, in questi anni, nel nostro divenire fratelli? Guardate che a volte, quando ci guardiamo attraverso questi francobolli che mi chiama Sergio, io penso, ma quante storie, ma quante storie. Amici, ma veramente, ma si è visto in tanti momenti. Non è una realtà semplicemente sperata, è una realtà sperimentale. Ecco, che cosa ci unisce e ci può unire di più, senz'altro, nell'essere fratelli, nel volerci bene. Volerci bene. Se non la gratitudine per il vivere la relazione con il Signore, se non il desiderio di accogliere la sua umanità nella nostra vita. Questo credo sia veramente quello che ci dice. Oggi vorrei terminare ricordando che oggi è l'ascensione. E l'ascensione di questo Gesù, di Nazareth, figlio di Dio, chiude il libro degli atti, apre il libro degli atti e conclude il Vangelo e conclude anche questo nostro itinerario. Gli atti degli Apostoli, che sono veramente il libro della comunione dal basso, operata dallo Spirito all'interno degli cerchi umani, dei cuori, delle coscienze, dell'interpretazione, dell'andare, gli atti non edulcorano le attese mondane, non edulcorano la loro umanità, che noi oggi diciamo per tutte cose, no? Per dire peccato, per dire fragilità, insomma sì, diciamo le attese mondane, ecco quelle che devono cambiare in questo caso, però sono vero dovute anche alla fragilità, ma anche a quella fragilità poi assunta come progressione di vita, insomma, certo. Ma gli atti non hanno bisogno di edulcorare niente. Come sono belli gli atti degli Apostoli, come sono belli gli atti del come è bello Paolo, non è dico. Loro continuano ad avere attese, eppure sono stati familiari con Gesù, hanno vissuto con Gesù, ma continuano ad andare, non lo sanno, andranno verso un po' meglio, verso questo per ottenere l'amore che continua anche oltre la vita storica di Gesù nella storia della Chiesa. Anche noi abbiamo bisogno di conoscere il Signore più profondamente, di cambiare le attese, non solo di aggiustarle. Io lo sento molto questo, ma di cambiare le attese, i sentimenti, la nostra fede reale, il senso più profondo della nostra passione di affetti, volendo viverli con il Signore. Il Signore però continua con noi e dona a loro, ai discepoli, a noi dona il suo Spirito. Questa è la risposta di Gesù. La risposta di Gesù non è la ripresa, solamente questo non l'hai fatto, questo qui, la risposta di Gesù è il dono dello Spirito. A questa umanità che ha bisogno di andare avanti, di crescere, dona il suo Spirito. Questa è la risposta di Gesù. È il saluto dell'ascensione di Gesù. Quando lui ascende al cielo, il dono dello Spirito operante in noi in questa storia. E Paolo scriveva sempre nel capitolo 4 della lettera in tesi: non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere di lode, di ringraziamento e di supplico. La trilogia dell'Eucaristia. E la pace che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù, i vostri sentimenti. Ci pensa lui a cambiare, non angustiare. Date a lui. E subito dopo, Paolo, ve lo ricordate, fa quella ripresa meravigliosa che oggi nel giorno dell'ascensione mi ha parlato tanto pensando a questo giorno. In conclusione, fratelli, tutto ciò che umanamente vale, tutto ciò che virtù e merita lode, e prende i cataloghi degli storici. Prende cataloghi di letture e vizi che non ha inventato il mondo cristiano, ma ha inventato il mondo greco. E prende quello che gli altri per dire una cosa, che Paolo ci ha detto, che rimane a noi nella contemplazione. Tutto ciò che umanamente vale intende i nostri pensieri. Il Dio della pace sarà con voi. Assumete l'umanità.